In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Invochiamo su di noi, su tutti, il dono continuo del Signore risorto, il dono del suo Spirito, la grazia di Dio che ci genera, ci ricrea, soprattutto nel momento dell'Eucaristia.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, al capitolo 2, versetti 7 e 10. Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della Sua grazia mediante la Sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per grazia, infatti, siete salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù, per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Parola di Dio.
Proseguiamo la nostra lettura del capitolo 2 della lettera agli Efesini. Al versetto 1, essendo voi morti a causa dei peccati, è ripreso al versetto 5, come abbiamo già visto, dove ripete la stessa cosa dicendo essendo noi morti, tutti, giudei e gentili, a motivo dei peccati, qui il peccato è identificato con la morte spirituale. Ecco, segue poi l'opera di Dio mediante Gesù. E già al versetto 5 e poi nel seguito, ecco, vediamo insieme il discorso che ora raggiunge una sua conclusione al versetto 10.
È già stato citato il versetto 5, che mi sembra che è ripreso poi parola per parola al versetto 8, dice il versetto 5, per grazia infatti siete stati salvati, e 8 riprende, per grazia. Per questa grazia, infatti, siete stati salvati mediante la fede. Ecco, qui c'è un passo più avanti. Quindi, la prima cosa che mi pare così, che la salvezza è esclusivo dono di Dio, cioè non è una cosa nuova, comunque lo riconferma. E questa fede mi pare che sia un punto di partenza, punto di partenza nell'opera della salvezza, ma anche la fede è un dono di Dio, quindi è tutto addirittura anche le opere che Dio ha preparato per noi, ecco, perché l'uomo non possa vantarsi di nulla, ecco, anche l'opera della fede è predisposta da Dio, quindi mi sembrava molto importante anche la relazione tra il 9 e il 10 versetti, che dice così che la nuova creazione non viene dall'uomo né è meritata, altrimenti la grazia non sarebbe più grazia. E qui mi pare che ci sia Romani 11:6 proprio pari. E poi la seconda cosa, questo che siamo opera sua, creati in Cristo Gesù. Questa creazione è la creazione nuova, cioè creati per fare qualcosa di nuovo, cioè una cosa creata viene dal nulla. Quindi non c'è merito neppure per le opere che possiamo fare, perché appunto l'uomo non possa vantarsi di nulla. Io sono arrivata fin qui. Cioè c'è una grazia preveniente anche appunto nelle opere che il Signore ha predisposto per noi. Quindi per grazia siamo stati salvati e per grazia continuiamo attraverso le opere a fare ciò che Dio ha predisposto per noi. Ho visto anche così un'indicazione della prevenzione del Signore. Cioè questo creati, che cosa vuol dire? La prima creazione o la seconda? Siamo creati.
Anch'io una domanda, ripartendo dal versetto 6, dice: con Lui ci è anche risuscitati e ci ha fatti sedere in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia. Dunque tutta l'opera di Dio, fin dalla creazione, quindi verso Israele, e poi con la redenzione verso anche verso i gentili, è a lode della sua grazia. E la redenzione, però c'è anche di più della redenzione: ci ha risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli in Cristo Gesù. La mia domanda è questa: per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia, allora, se al versetto 2 è tradotto seguendo il principe delle potenze dell'aria, ma sarebbe, non è il principe delle potenze dell'aria, ma è il secolo di questo mondo, catatoneona tu cosmo tutto. Alla maniera di questo mondo, dice, secondo il secolo di questo mondo. Allora qui si capisce che non è il secolo non è solo una dimensione temporale, ma è qualcosa di più il secolo di questo mondo. Qui dice per annunziare nei secoli futuri. Forse noi non potremo mai sapere, almeno lo stato delle cose adesso, che cosa significa annunziare ai secoli futuri. Cioè è una dimensione temporale o riguarda ancora leone in senso di un'altra dimensione che non è quella di questo mondo, per annunziare diciamo anche agli angeli, con tutto quello che gli angeli può significare, non solo gli angeli di Dio, ma le potenze angeliche come erano concepite ai tempi in cui fu scritta questa lettera, perché vediamo che comunque tutta la dimensione della redenzione non comprende solo questo mondo, non abbraccia solo questo mondo, questa realtà, ma anche le realtà celesti. Quindi per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia, è un concetto che ha già detto, tutto è a lode della sua grazia, e il fatto che ci abbia risuscitati e fatti sedere con lui nei cieli è per mostrare anche agli angeli, forse, cioè il fatto che noi siamo questa nostra salvezza ci trasporta anche nella dimensione celeste, è per annunziare, come dice anche Paolo, come dice forse credo nei Colossesi, questo mio Vangelo è stato annunziato sia agli uomini sia agli angeli.
Soprattutto capitolo 3, versetti 9 e 10, cui tu ti riferisci, il testo più vicino.
Sì.
Però la tua domanda può rimanere, penso.
No, perché dice, bisogna per
vedere
nei secoli
se i due passi si riferiscono, vogliono dire la stessa cosa o no. Là nel capitolo 3, 9 e 10 mi sembra Poi cosa si intende esattamente, ma mi sembra più chiaro, lì si riferisce comunque alle potenze, no? Dei cieli, è detto in modo esplicito, entise puranis, no?
No, se versetto qui, 10. Se qui avesse detto solo per mostrare agli eoni, avremmo capito così, invece dice anche agli eoni futuri.
Sì, ma l'eone può essere le generazioni che vengono nella storia, Non è detto che sia di per sé espressione.
Ma cosa c'entra? Ci ha portati nei cieli per annunziare i secoli futuri.
Appunto.
Perché questo, nei cieli?
È una tua proposta, cioè legando questo passo al versetto 10 del capitolo 3 verrebbe rafforzata questa interpretazione.
Sì,
no? E questo che voglio,
anche nei Colossesi lo dice.
Sì, è questo che volevo suggerire, questo passo.
Sì.
Ma non ho la risposta, io non lo so. Ho qualche dubbio. Non lo so. Non è così chiaro, almeno a me.
Ieri sera si diceva, lo diceva Stefano, diceva già, del già e non ancora. Cioè noi siamo già in un altro mondo, su questa terra c'è già, ci sono già cose dell'aldilà, ma non è ancora stato realizzato questo. Pensavo che potesse andare bene in questo brano. Io avevo pensato nei secoli futuri, pensavo alla trasmissione della fede, pensavo. Sì, certo, è un testo questo qui, che quel pezzettino qua, che è molto complesso.
Mi pareva che il punto, ci fosse una sottolineatura di quel punto che fa da fulcro nella lettura delle vicende, e poi un invito. Il fulcro mi sembra che sia questo mediante la fede, cioè ha detto voi eravate così, anche noi eravamo così, e c'è un ribaltamento della condizione appunto di soggezione al peccato, che è per grazia e a cui si entra mediante la fede. L'elemento della fede mi sembra il fulcro di questo passaggio, sia per gli ebrei che per i gentili. Questo atto, questo punto arriva da Dio, è offerto da Dio, la sua grazia che ci raggiunge, però apre alla dimensione che poi sfocia nel versetto 10 di una vita concreta, un camminare nelle opere buone. Questo mi pare che sia invece l'invito, cioè che i versetti di oggi abbiano una punta che sia esortativa, non sia solamente speculativa di conoscenza del mistero, ma che voglia spingere i lettori a capire che tutto è fatto è donato da Dio perché effettivamente si cammini nelle opere buone, e che poi dopo anche espliciterà meglio. E quindi sì, tutto è grazia, completamente grazia l'essere proiettati in questa dimensione di creazione nuova. Io penso che sostanzialmente dietro c'è il pensiero del battesimo, del dono dello spirito, ma a questo punto bisogna poi agire conformemente. Mi sembra che questo aspetto delle opere buone predisposte perché in esse camminassimo dica che c'è una dimensione dove bisogna veramente aprire gli occhi, vedere che è a disposizione e viverle e starci dentro. Avevamo camminato in un'altra maniera, avevamo camminato invece dentro a una vita di peccato, adesso siamo trasposti in un mondo dove possiamo agire diversamente.
Ma aggiungo solo una piccola cosa, già al capitolo primo, nella grande benedizione, al versetto 7 diceva: in Lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. E qui lo riprende quando al versetto 6 dice: con Lui ci ha anche risuscitato, ci ha fatto sedere nei cieli in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia. Quindi c'è questa grazia sovrabbondante, c'è questo dono di Dio che veramente non ha limiti, e che si riversa sui credenti, è tutto dono di Dio, ed è un dono sovrabbondante, che c'è la salvezza, proprio la salvezza in sé, e che veramente, come dire, è riversata in ogni credente, è così, è un dono purissimo di Dio. Ma mi sembra che a ogni passo si voglia evidenziare che questo dono è immenso.
Mi sembra che l'autore della lettera sottolinea molto l'opera di Dio così grande, da morti si è seduti negli eccelsi con Cristo. Questo lo prende anche dalla lettera ai Colossesi, questa espressione. È un testo che si basa su altri testi, la lettera ai Colossesi sicuramente c'è questo. E l'altra parte, i versetti 7, 8, 9, hanno come base Romani 3, Romani 3, soprattutto i versetti 21, 31, sono proprio espressioni simili, compreso mostrare, si potrebbe andare a esaminare. Manca completamente però il contesto problematico della lettera ai Romani, come della lettera ai Galati, non lo sento qui, non c'è nessuna problematica della legge, non c'è questo. Quello che mi sembra che venga sottolineato, ripetuto continuamente qui, è la gratuità del dono di Dio, la grandezza di questa gratuità, che bisogna capire, che bisogna avere presente. Essendo voi morti, poi dice: ma eravamo morti tutti per i peccati, pensate cosa ha fatto Dio. Ci ha ridato vita, ci ha risuscitato insieme con Cristo, ci ha elevato, ci ha fatto sedere negli altissimi. Poi c'è l'espressione che Sara sottolineava, nel versetto 7 la mia impressione è che sia temporale, che non esclude che altrove abbia una dimensione verticale questa opera di Dio. Soprattutto lo dico perché c'è scritto per gli eoni che sopravvengono, e per Comenis. Mi sembra l'impressione che si riguardi il corso del tempo, gli eoni che sopravvengono, sembra diciamo il tempo per mostrare questa grande opera a tutti quelli che a tutti i tempi, e i tempi che sopravvengono, i tempi futuri. Però a me sembra che l'insistenza sia proprio questo. Per grazia torna continuamente ogni versetto, e anche le altre espressioni sottolineano questo: è dono di Dio. Anche quando dice non è opera, non per le opere, perché non si vanti, non sento nessuna polemica. Qui non c'è la problematica delle tre Romani, che è un tipo di problematica diverso. Mi sembra che qui la sottolineatura sia proprio questa. Anche dopo siamo sua creazione, o nuova creazione. È tutta opera di Dio quello che è il grandissimo dono ricevuto. Dio ha preparato tutto, compreso ci ha dato i comandamenti, compreso le opere che si devono fare. A me sembra che l'insistenza qui sia per suscitare la gratitudine. Bisogna avere la gratitudine, considerare la grandezza di quello che Dio ha fatto. Troverei una conferma, ma questo si vedrà, perché lì si aggiungono anche altre cose, ma nel versetto successivo, versetto 11, in realtà in questi versetti riguarda tutti, anche se l'attenzione dell'autore è sui gentili, come si vede al versetto 1 del capitolo 2. Voi erendo morti, ma in realtà poi riguarda tutti quest'opera di Dio. Al versetto 11 ricordatevi come eravate. Quindi sentirei l'intenzione, almeno io lo sento così, l'intenzione principale nella voler mostrare l'infinita, incommensurabile grandezza della grazia. La grazia non sono le cose che ci ha dato, La grazia, la charis, è la benevolenza di Dio, la sua bontà. Tra l'altro aggiunge anche en Christotiti Ephimas, nella bontà verso di noi, no? È la bontà di Dio gratuita, che non tiene conto, che non è misurabile, non è una ricompensa, addirittura è una creazione nuova. Anche questo sottolinea un aspetto molto importante, che è quello che non abbiamo mica potuto noi metterci qualche cosa. Se uno è morto non può metterci nulla, ecco, invece è risuscitato. Quindi mi sembra che voglia sottolineare questo aspetto, quanto poi le espressioni seduti nei cieli con Cristo credo che sia molto importante. Non penso che vadano interpretate come se l'autore trascurasse il fatto che siamo invece qui, non siamo ancora glorificati totalmente con Cristo. Più si insiste sul già, cioè che già è tutto compiuto in un certo senso, lo si fa per la fede, perché non è affatto ovvio che noi siamo seduti negli altissimi con Cristo. Eppure, dice l'autore, è vero. C'è una verità in questo, perché se noi siamo uniti a Gesù, abbiamo già le primizie dello Spirito, e Gesù è Lui sì che è seduto là, anche noi siamo in un certo senso già assicurati, già seduti là. Questo è un incoraggiamento per la fede, non può essere interpretato, a mio parere, come una specie di evasione dalla realtà. L'autore non pensa questo. È ben consapevole di questo, ecco, poi lo si vede nel resto della lettera, quando deve esortare a non peccare. Se fossimo veramente già seduti negli altissimi, questi problemi non li avremmo più. E invece la considerazione di una realtà che non si può toccare, vedere, sperimentare con i nostri sensi, con la nostra esperienza terrena, e che invece vuol dire è la realtà più vera ancora di quello che noi sperimentiamo.